Lettrici e lettori, adesso raccontiamo la storia di chi viaggia per mare e di chi nella vita va in direzione ostinata e contraria. Torniamo indietro nel tempo, immergiamoci negli anni difficili del fascismo italiano e prepariamoci a salpare su una nave mercantile diretta in Messico. Lo facciamo insieme a Furio, Nostromo della Lucifero, probabile antifascista e disfattista, e ad Aurelio, suo indomabile e misterioso collaboratore. La vicenda di questi ragazzi ci porta lontano, tra le pieghe della storia, tra colpi di Stato e azioni di individui che cercano di fare giustizia. Ci riusciranno? Beh, una bella domanda, e noi la facciamo anche al nostro autore Pino Cacucci e andiamo a scoprire il suo Riparare i torti, uscito per Mondadori il 24 marzo. Buongiorno Pino Cacucci e benvenuto ad Alice.
Buongiorno a lei, a voi e a chi ci ascolta.
Pino Cacucci, lei è autore di libri di viaggio, gialli, romanzi, romanzi storici, fumetti. Tra gli ultimi libri ricordo L'Ebano Errante del 2022 e Dieghito e il Centauro del Nord del 24. Uno dei suoi titoli che io ho amato di più, però, è Puerto Escondido del 90, da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film omonimo. Ma veniamo a riparare i torti. Nel 2013 lei visitò l'università di Tepic e venne a conoscenza di un libro sull'emigrazione italiana in Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. El viaje inesperado, questo è il titolo del libro, raccoglieva fotografie e documenti sugli oltre 300 marinai italiani che nel 1940 si erano ritrovati bloccati in alcuni porti del Messico. Anche nel suo Riparare i torti, 10 navi mercantili italiane vengono requisite dal governo messicano. Che cosa racconta la sua storia e soprattutto dove finisce la storia con l'S maiuscola e dove inizia la fantasia?
Sì, ha detto giusto, è proprio così. Tutto nacque come idea, insomma, me la porto nella testa fin da allora, quando all'università del Nayarit e poi successivamente anche a Guadalajara, perché poi queste persone venivano da Guadalajara. Lì all'università c'era un festival culturale a cui ero invitato e vennero alcune persone, famiglie, che erano i figli e i nipoti di quei circa 300 marinai italiani. Così scoprii, grazie a loro, che mi fecero anche vedere questo libro che avevano appena pubblicato e che lì presentavano. Poi Casa America di Genova, l'associazione culturale Casa America, ne ha fatto un'edizione italiana che poi mi ha fatto avere. Insomma, per riassumere la cosa che fece da spunto a tutto questo, l'evento storico è che il 10 giugno 1940 l'Italia di Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. In quel momento c'erano 10 navi mercantili, soprattutto per la maggior parte petroliere, davanti al Golfo del Messico e si ritrovarono con questa notizia. I marconisti trasmisero ai comandanti: siamo entrati in guerra. Quindi da quel momento loro erano bersagli legittimi della Royal Navy, la Marina inglese, perché erano petroliere, il petrolio, come ancora oggi purtroppo, era assolutamente necessario alle macchine belligeranti. Così i comandanti decisero di chiedere ospitalità, rifugio nei porti messicani. 9 di queste 10 navi andarono a Tampico e una sola, che era più vicina a Veracruz, andò a Veracruz. Bene, lì cominciò questa storia realmente accaduta dei marinai italiani che si trovarono molto bene in Messico. Poi da lì li trasferirono a Guadalajara, cioè nell'interno, e molti si fidanzarono, poi si sposarono, ebbero figli, e quei figli sono appunto i loro discendenti che con i nipoti costituiscono quella che si può dire la comunità, per la maggior parte la comunità italiana di Guadalajara, italo-messicana ovviamente, perché poi nacquero tutti in Messico. Ecco, da questo spunto storico io poi ho imbastito un romanzo che ha una serie di protagonisti di fantasia, come appunto ha citato sia Furio, il Nostromo, che Aurelio, il Marconista, che vengono travolti da appunto una serie di avventure e disavventure che mescolano continuamente la storia realmente accaduta con le storie che il narratore così si inventa per provare a immaginare come potrebbero essere andati i fatti.
Ecco, rimaniamo allora sul personaggio di Aurelio Pizzi, il marconista, ricordiamolo, il marconista è la persona addetta alle telecomunicazioni su una nave mercantile. Ecco, Aurelio è formidabile, è un personaggio ideale per questa puntata di Alice che è dedicata ai testardi e ai perseveranti, ai coraggiosi e ai resistenti. Ancora prima dell'adolescenza, dice Aurelio, decisi di non rimanere a guardare la mia misera esistenza nelle schiere dei vinti. Come nasce il personaggio di Aurelio Pizzi, o forse dovrei dire Aurel Spitz, e come cresce tra le pagine del suo libro?
Ma è uno di quegli esempi di come la storia fatta dalle guerre crei così tante ingiustizie e così tante umiliazioni da lasciare persone con un rancore dentro il cuore. Aurel Spitz nasce con questo nome e cognome nel Sud Tirolo. Nel Sud Tirolo che noi chiamiamo, perché Mussolini impose di chiamarlo, Alto Adige. Ma quelle persone, gli abitanti del Sud Tirolo, non erano italiani. Si sentivano più austriaci, o comunque erano tirolesi, e il Tirolo ha sempre avuto un'anima a parte. Ora, dopo la prima guerra mondiale, che l'Austria perse, si ritrovarono italiani. La grande prevaricazione, il grande sopruso che fece il regime fascista fu di costringere queste persone che parlavano tedesco, che avevano le scuole in tedesco, a diventare italiani con la forzatura di non poter più parlare la loro lingua, di non poter più avere le scuole in tedesco, al punto che si crearono delle scuole clandestine, le Katakomben School, cioè praticamente catacombe era ovviamente così un modo per far capire che erano clandestini, però organizzarono delle scuole segrete nelle stalle, negli scantinati. Ecco, Aurel all'inizio ha uno spirito indomito che gli costa caro, perché fin da bambino riceve le punizioni del maestro italiano che gli impedisce di parlare tedesco, e quindi quando lui dice "io mi chiamo Aurel Spitz" viene punito. E l'ho usato, insomma, come simbolo di quale ingiustizia lasciano poi queste frontiere create dalle guerre, queste linee che vengono tirate. E poi dei popoli che non si sentono appartenenti allo Stato vincitore vengono sottomessi a soprusi di ogni sorta. Aurel Spitz, come tantissimi, quelli che oggi chiamiamo altoatesini, cioè sudtirolesi, accettò di cambiare il proprio nome tedesco in una italianizzazione. Questo è un fatto storico. E quindi diventa Aurelio Pizzi. Poi però, rendendosi conto che continuando a fare il riottoso, il ribelle, può solo restare marginato, si mette in testa di diventare ultrafascista e quindi praticamente scala le gerarchie ma è tutta una finzione. Lui finge tutta la vita, da quando inizia a fingersi fascista in poi è proprio un personaggio di impostore al positivo.
Abbiamo parlato di riparare dei torti, anche scrivere libri è un modo per riparare dei torti, per fare giustizia, secondo lei?
Beh, mi illudo che sì, nel senso che forse io ho scritto tanti libri sempre animato da questo pungolo, cioè tentare nel piccolo dei libri che non cambiano granché la realtà, ma hanno una vita un po' più lunga rispetto alla cronaca. Ecco, usare la narrativa per tentare di riparare dei torti della storia, quella con la S maiuscola, che lascia dietro di sé, come dicevo prima, tante ingiustizie e spesso ignora o soffoca delle istanze, dei fatti realmente accaduti che vengono poi o taciuti o stravolti e travisati. E quindi riparare i torti è un po' un punto d'arrivo, perché poi tantissime parole che io ho speso, scritte sui libri, volgevano a questo. Poi in quest'ultimo romanzo, che si potrebbe definire quasi storico, perché comunque gli eventi sono storici ricostruiti da me al meglio possibile, ecco, tutto questo chiaramente non ripara nulla, però c'è l'illusione che abbia anche questo senso la narrativa. Perché poi alla fine i miei personaggi diventano, alcuni di loro, dei vendicatori.
Ho quasi l'impressione, quando leggo i suoi libri, di avere sempre a che fare con un bastian contrario. È un termine che a me piace tantissimo. Diversi anni fa lei aveva anche un blog intitolato Blog per viandanti, sfoghi, riflessioni notturne sui misfatti quotidiani, considerazioni poco pacati di un inguaribile bastian contrario. È un titolo che potrebbe essere uscito dalla bocca di Aurelio, che lei definisce un montanaro bastian contrario. Quindi, che cosa vuol dire viaggiare però in riparare i torti? E il viaggio è sempre fatto in direzione ostinata e contraria, oppure qualche volta si può anche cambiare il vento?
Ma il viaggio di questi personaggi inizia con un lavoro che è quello del marinaio. È un marinaio di mille porti che approda e poi riparte. Quindi comunque c'è un inizio basato sul viaggio. Poi quando sono costretti a diventare persone di terraferma, in qualche maniera però, soprattutto i due protagonisti principali, che però sono tre, perché poi c'è anche Amalia, di cui magari accenneremo, e continuano a viaggiare sempre in direzione ostinata e contraria, perché si mettono contro quello che era, come si può definire, un probabile intervento della Germania nazista in Messico, perché voleva impossessarsi delle risorse del Messico. E quindi, altro fatto storico, è che nel Chiapas, delle coltivazioni di caffè c'era un nucleo molto forte, molto esteso di tedeschi nazisti che erano naturalizzati messicani ed erano grandi proprietari terrieri, e lì, insomma, senza anticipare nulla, i nostri due si cacciano nella tana del lupo. Quindi sì, in qualche modo è un viaggio che non smette mai, perché in tutto il libro continuano a spostarsi in cerca di riparare i torti o di vendicarsi per i torti subiti.
Una delle cose più belle del suo libro sono proprio le tre prospettive dei suoi personaggi, prospettive che emergono in due maniere, attraverso un narratore, appunto esterno alla storia, ma ogni tanto questi personaggi prendono proprio anche la parola. Come si organizza questa coralità? Come si orchestra?
Sì, ho voluto dare voce ai principali personaggi, ognuno dei quali ha un capitolo, abbastanza all'inizio del libro, dove si racconta, dove rivive le proprie memorie. Non sono ancora morti, ma comunque sono ancora giovani, ma in qualche maniera ci raccontano, raccontano alla lettrice, al lettore, come sono arrivati a quel punto lì. E quindi c'è Aurelio, che racconta tutto quello che ho detto prima, insomma, come ha fatto a diventare da reietto sul tirolese a agente dell'Omra, fascista, apparentemente, cioè impostore che ha tutta la mia simpatia, insomma, finge ogni momento della sua vita, quindi si può definire una spia a sua maniera. E la stessa cosa fa Furio, il Nostromo, che racconta la sua infanzia e giovinezza a Livorno e poi l'imbarcarsi per i porti del mondo. E così anche Amelia, che è una donna giovane, ma che da bambina è stata abusata da questi tedeschi del Chiapas, dove lei è nata e fino a un certo punto cresciuta e poi fuggita. E quindi anche il simbolo delle innumerevoli persone indigene o meticce, insomma contadine, che in quell'epoca venivano trattati come, queste persone venivano trattate come schiavi, cioè questi possidenti tedeschi usavano la manodopera degli indios schiavizzata e avevano diritto di vita e di morte. Purtroppo la rivoluzione messicana, il Messico è un paese non solo vastissimo, ma ha anche delle zone come il Chiapas difficilmente raggiungibili allora. E quindi il Chiapas era rimasto da una parte e la rivoluzione non era riuscita a imporre nuove regole, il principio assolutamente inderogabile dell'abolizione della schiavitù. E quindi lei è figlia di tutto questo.
Trovo molto onesto lasciare la parola ai personaggi perché in qualche modo riequilibria l'idea di storia, l'idea che la storia può essere fatta sia da quello che gli altri ci raccontano, quindi da un narratore esterno, ma anche dai piccoli resoconti quotidiani, dagli individui. Cambiamo un po' discorso, però adesso e parliamo di letteratura. Lei ha tradotto molti autori noti di lingua spagnola, da Claudia Pinheiro a Manuel Rivas a Carmen Buyosa. Quando lei scrive, cosa rimane di quell'esercizio che è la traduzione? Per esempio, mentre descriveva il Messico di riparare i torti, quali immagini ha preso in prestito? Quali suoni? Quali colori?
E beh, qui è molto difficile stabilire un qualche labile confine, perché è tutta la vita ormai che faccio il traduttore, sono arrivato, superato 120, vado verso i 130 titoli tradotti, quindi potrete immaginare quante cose mi si sono insediate dentro il cervello e il cuore. E non dico tutti, ma molti di questi autori e autrici che ho tradotto, qualcosa hanno lasciato, qualcosa si è diventato dentro di me del loro modo di narrare. Poi con alcuni non sento di avere affinità, o comunque sono molto parziali, si limitano al mio impegno, il più onesto possibile, di tradurre nella lingua italiana ciò che loro hanno scritto in spagnolo. Spagnolo poi, aperta parentesi, spesso diversissimo uno dall'altro, nel senso che i modi di dire dei messicani nulla hanno a che fare con i modi di dire degli argentini o con i modi di dire di un abitante di Madrid. Insomma, qui abbiamo decine di paesi di lingua spagnola, ognuno dei quali ha un suo gergo. Però ecco, questo è molto affascinante ed è anche una sfida continua per me. Comunque, tornando a queste influenze, io sicuramente da alcuni autori sento di condividere, di essere influenzato, poi anche di tentare di non intromettermi quando faccio il traduttore, magari di non cedere alla tentazione di scrivere come io scriverei, ecco. Però di fatto è un universo che mi ha riempito di immagini, luoghi, sensazioni, anche di tutti quei paesi che in una vita uno non riesce a conoscere. A malapena il Messico da solo non basta una vita, figuriamoci tutta l'America Latina.
Quindi i libri aiutano un po' a riparare i torti, però anche un po' a vivere, a conoscere altre cose. Rimaniamo sempre sui libri, sulla letteratura e apriamo ancora il campo. Nell'ultimo decennio i romanzi sul fascismo sembrano avere particolare fortuna in Italia. Penso al Figlio del Secolo di Scurati, pubblicato nel 2018, libro che poi si è meritato il premio Strega del 19, oppure per citare un titolo recente di cui abbiamo parlato qua ad Alice solo qualche settimana fa, Qualcuno da odiare di Ilaria Rossetti. Oggi abbiamo particolarmente bisogno di riflettere sul passato fascista o il fascismo non ci ha mai davvero abbandonato? Secondo lei, perché il fascismo rappresenta una struttura storica così interessante per il romanzo italiano?
Beh sì, è indubbio che non bisogna mai cessare di riflettere, di ripensare, di appurare, perché poi la storia ufficiale, che sia dei vincitori assoluti o di quelli che sono stati vincitori per un ventennio, comunque la storia ha tante falsità. Le guerre nascono sempre da falsità storiche. E infatti ci sono dei capitoli del mio libro in cui due personaggi, cioè il Nostromo e il colonnello Aguirre dei servizi messicani, in una sorta di lezione di storia recente, rivisitano degli eventi ponendosi dei dubbi, perché noi dobbiamo anche, soprattutto nei confronti della storia, nutrire dubbi, cioè mettere in discussione tutte le versioni ufficiali perché sono quasi tutte false o comunque lacunose. E quindi sicuramente non ci possiamo permettere il lusso, la libertà di dimenticare cos'è stato il fascismo, a cosa ci ha portato. Lo stesso inizio del mio libro rende appieno tutta la scellerata stupidità di Benito Mussolini, che per illudendosi di sedere al tavolo delle trattative da vincitore, in poche ore decide di dichiarare guerra a una Francia ormai stremata e vinta dai tedeschi e una Gran Bretagna tutt'altro che stremata e vinta e che poi ci spezzerà le reni a noi. E questo lo fa perché appunto vuole correre dietro alla Germania di Hitler e far vedere che anche l'Italia ha vinto qualcosa. Così mette nei guai, nella realtà, quelle 10 navi realmente esistite, che io cito con i loro veri nomi, anche se poi gli equipaggi hanno altri nomi, ma così chissà quanti altri, insomma, tutto per precipitare all'interno di una folle corsa alla guerra che ancora oggi mi sembra di rivivere tutto questo. Cioè, ci sono degli scellerati che si buttano in guerre di cui non sappiamo né sapremo mai l'esito, perché forse diventano infinite, così come sono infiniti gli odi e i rancori che scatena ogni guerra. E quindi far tesoro del passato dovrebbe servire a questo, cioè la storia dovrebbe essere sempre maestra di vita, ma purtroppo vediamo che non è così. Però ecco, tornando al fascismo, forse non ci abbiamo riflettuto ancora abbastanza, forse è ancora una presenza che rigurgita in continuazione.
Una presenza che rigurgita in continuazione, forse anche perché non è passato abbastanza tempo, non è così evidente riflettere su eventi che ci hanno segnato in tutta Europa in una certa maniera senza avere un minimo di prospettiva. E in ogni caso, grazie Pino Cacucci, Riparare i torti è uscito per Mondadori il 24 di marzo, un caro saluto e buon lavoro.
Grazie, grazie, ricordando sempre poi che questo è un libro d'avventure che non pretende di riparare i torti della storia ufficiale, però nel nostro piccolo ci proviamo. Grazie a voi.